Ancora più complesso è il periodo, il secondo periodo, quello dal 43 al 45. Faccio una rapidissima carrellata. 25 luglio del 43 viene posta la sfiducia a Mussolini che si deve dimettere e Badoglio è nominato capo del governo. Comincia il periodo noto come i 45 giorni che terminano con l'armistizio dell'8 settembre, al quale segue appunto l'occupazione tedesca e la nascita qualche settimana dopo della Repubblica Sociale Italiana. Comincia la guerra civile e la guerra di liberazione nel nostro paese, che diventa un vero e proprio fronte di guerra, dalla linea Gustav poi alla linea Gotica. E per il Friuli Venezia Giulia, in particolare, si crea quella condizione di quel governo che abbiamo detto prima, della zona di operazioni del litorale adriatico. Se qualcuno volesse approfondire ad avere qualche cenno sulla costituzione di questa entità territoriale e le cose che ne competono, può cercare con facilità un video pubblicato pochi giorni fa dall'Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, che è disponibile anche sulla sua pagina Facebook, nel quale c'è Giorgio Liuzzi che tratteggia in modo sintetico ma altrettanto preciso la costituzione appunto di questa entità territoriale che per questa regione è così importante. Ai fini appunto del nostro ragionamento invece va detto che per le donne da questo periodo, dal 43, è sempre più difficile sfuggire agli orrori della guerra. Anzi, sarebbe forse meglio dire che la guerra entra veramente in casa. Ruoli e posizioni delle donne si articolano in modo ancora maggiore e sono ancora più complessi. Partigiane, civili, collaborazioniste e quant'altro. Ma cerchiamo di andare con ordine e partiamo appunto dalle resistenti, da quante sposano la causa della lotta di liberazione e si impegnano in vario modo nel movimento partigiano. La storiografia sul ruolo delle donne nella resistenza è molto ampia e articolata. Si è data molta importanza alla resistenza e al ruolo giocato in essa dalle donne per il passaggio meglio, tra il fascismo e la democrazia, vista in funzione diciamo, di quel preludio all'emancipazione delle donne, che è stata conquistata questa emancipazione appunto a partire dalla guerra. Su questi aspetti ci sono moltissime fonti, sia storiografiche, ma anche orali e memorialistiche. Quale idea però passa, quell'idea della donna passa nella Resistenza? Allora, lo scenario è molto articolato e anche muta parecchio nel corso del tempo. Spesso interpretato appunto nella prospettiva di democrazia, voto, e nuova Costituzione. Però va detto che soprattutto all'inizio, quando dagli anni 50 fino agli anni 70, forse anche dopo, la resistenza era interpretata, letta e anche in qualche modo stereotipata come movimento militare e maschile. La donna in qualche modo la sua partecipazione alla resistenza creava alcune difficoltà di inquadramento, tant'è che alcune cose venivano in qualche modo ridotte. Questo perché quell'idea di resistenza come movimento militare maschile voleva costruirsi su, diciamo, riferimento a quello che poteva essere un esercito, tra virgolette, tradizionale, anche se la guerra di partigiana per definizione non si può inserire in queste categorie. La donna con le armi metteva invece in dubbio questo paradigma. Penso ad esempio alla testimonianza di Tersilia Fenoglio, che ritrovate anche nel volume di Perry Wilson, che in buona sostanza ci dice che le donne non vennero fatte sfilare alla fine della guerra, durante le celebrazioni appunto per la liberazione, perché in qualche modo mettevano in crisi quella anima rispettabile e tradizionale degli eserciti. E ve la cito. Appunto, perché questa esperienza della partigiana comunista Tersilia Fenoglio, dopo la liberazione, non è assolutamente insolita. E Tersilia Fenoglio ci ricorda, e cito, «Alla sfilata non ho partecipato, ero fuori, ad applaudire. Ho visto passare il mio comandante, poi ho visto Mauri, poi tutti i distaccamenti di Mauri con le donne che avevano insieme. Loro sì che c'erano. Mamma mia, per fortuna che non sono andata anche io. La gente diceva che erano delle puttane. E i compagni hanno fatto bene a non farci sfilare. Hanno avuto ragione». Ecco, anche nel momento di festa, come la fine della liberazione, vedete che vedere appunto delle donne in armi era comunque in qualche modo destabilizzante. E questo imprinting in qualche modo avrà vita lunga. Tant'è che anche poi è molto complesso capire anche quante donne combatterono in armi o aiutarono il movimento partigiano in qualche modo, perché molto spesso dopo la guerra i riconoscimenti delle donne come combattenti, partigiane o patriote vengono fatti molto spesso in misura minore rispetto a quelli degli uomini. Ad ogni modo, è importante rilevare che le donne sono molto presenti nella resistenza, anzi hanno un ruolo di rilievo, di primo rilievo. E forse una stima che si può fare è quella di all'incirca 2 milioni di donne che in qualche modo appoggiano o contribuiscono appunto alla resistenza. Al movimento di liberazione le donne partecipano donne di tutte le estrazioni sociali e di tutte le classi. Ed esse partecipano a tutti i partiti che animano la lotta partigiana, Partito Comunista, Partito d'Azione, Democrazia Cristiana, Socialista, Repubblicano, eccetera, eccetera. Partecipano anche senza schierarsi apertamente con un partito. Molto spesso le donne, ma in questo caso anche non in modo del tutto differente dagli uomini, cominciano a partecipare alla resistenza essendo digiuno di politica. E quelle che avevano avuto delle esperienze antifasciste nel ventennio, penso a Lina Merlin, a Ada Gobetti ad esempio, non sono molte. L'importanza del tessuto familiare per orientare le loro scelte sia politiche che poi anche di impegno nella lotta partigiana sono molto importanti. E a questo punto mi viene a domandarmi, ma perché partecipano? Con quale motivazioni lo fanno? Anche qui un testo di riferimento è il volume di Claudio Pavone del 91, una guerra civile. Con una sezione dedicata specificatamente appunto alle ragioni della scelta per la quale si diventa partigiani. Sintetizzando, le ragioni sono politiche, patriottiche, ci sono molti sentimenti umanitari e anche pacifisti. L'avversione allo straniero, tedesco invasore, ma anche sentimenti religiosi, convinzioni o valori personali. Desiderio di emancipazione, assolutamente, anche di avventura per alcune. Il sentimento anche materno, seppur con significati molto spesso complessi e contraddittori. I compiti delle donne nella resistenza sono spesso modellati sui ruoli di genere, diciamo così, tradizionali. Tutto sommato non sono moltissime le donne che impugnano e usano le armi. Diciamo così, l'immagine predominante è quella della staffetta partigiana, ovvero di quella donna che, perché sfugge ai bandi di arruolamento e quant'altro, fa da collegamento tra i vari reparti. Tuttavia, non mancano eccezioni anche rilevanti. Penso in Emilia-Romagna, novella Albertazzi, nome di battaglia Wanda, che comanda 80 donne e più di 100 uomini in combattimento. Ma se vogliamo riferirci a qualche esempio locale, penso ad esempio ad alcune figure della resistenza friulana, come Jole De Ciglia, Paola, a Tramonti, ma penso anche a Paola Delding, Renata. Tra i materiali vi ho messo dei link che rimandano appunto a delle pagine dedicate a queste figure che, se volete approfondire o sapere qualcosa di più, è utile, diciamo così, è un utile punto di partenza. Altri ruoli però che vadano oltre a quello, diciamo così, della partigiana combattente con il mitra, che abbraccia il mitra e spara, sono molti gli altri ruoli, molto complessi e non privi di rischi. Il primo che mi viene in mente è quello dell'assistenza, ad esempio, ai militari sbandati dopo l'8 settembre. E questi comportamenti e questi ruoli sono stati messi in luce ed analizzati da Anna Bravo, che ha messo in campo la categoria storiografica del maternage, no? Le donne in questo periodo, appunto dopo l'8 settembre, mettono in atto un maternage di massa a favore di ebrei, soldati italiani, ma anche stranieri, e poi partigiani. Il testo di riferimento è ancora appunto Anna Bravo, Donne e uomini nelle guerre mondiali, uscito per la Terza nel 91. Citavo prima il ruolo più famoso, più noto, quello della staffetta, quindi raccolta di informazioni, invio di viveri, indumenti, materiali, soprattutto collegamento tra i vari reparti e anche azione di propaganda. Ruolo, anche questo da non sottovalutare assolutamente, molto spesso drammaticamente impegnativo e molto rischioso. Le donne poi prendono parte anche a molti scioperi e manifestazioni di protesta, penso ad esempio all'insurrezione di Napoli, per la cacciata dei tedeschi e a quanto abbiano contribuito appunto le donne in quelle famose giornate. Lo fanno perché in qualche modo la loro condizione è, diciamo così, tra virgolette, meno esposta di quella degli uomini e molto spesso hanno qualche margine di manovra in più dettato dal fatto, ad esempio, di potersi muovere con relativa facilità, o con minore difficoltà, meglio, rispetto agli uomini. Altro aspetto importante della resistenza e del ruolo giocato in essa dalle donne è quello riferito ai gruppi di difesa della donna, ovvero a quei gruppi che si vengono a organizzare e che recavano viveri, denaro, indumenti ai partigiani e portavano avanti l'assistenza ai combattenti. E questi gruppi di difesa della donna, che in alcune esperienze della resistenza hanno anche dei ruoli molto importanti, riunivano donne di tutte le convinzioni politiche. Ruoli di supplenza delle figure maschili vengono gestiti appunto dalle donne in modo sempre più grande. Molto spesso gli uomini sono lontani, assenti, impossibilitati anche a tornare. Pensate a quanti sono i prigionieri, quanti sono gli internati militari italiani dopo l'8 settembre, i feriti, i mutilati, eccetera, eccetera. Questi ruoli di supplenza, diciamo così, delle figure maschili, fanno in modo che la loro partecipazione sia molto attiva, e che questo le proietti molto di più sulla scena pubblica. È interessante anche notare che in alcuni contesti questi ruoli, diciamo così, di supplenza o di partecipazione anche, investono anche cariche politiche, amministrative. Cito per tutte due esperienze che vedono le donne nelle repubbliche partigiane istituite nei territori appunto liberati dai partigiani nella estate del 44, appunto queste donne a rivestire delle cariche all'interno degli organi di governo che queste strutture partigiane si danno. E penso ad esempio a Gisella Floreanini che diventa ministro nel governo provvisorio nella Repubblica Partigiana della Vallossola. Ma penso anche a un caso più vicino, a quello che avviene nella Repubblica Partigiana della Carnia e dell'Alto Friuli, in cui appunto le donne, con i gruppi di difesa della donna e altre cose, entrano come soggetti negli organi di governo e in talune occasioni, se rivestono il ruolo di capofamiglia, ad esempio, riescono anche ad esprimere il voto. Una considerazione banale, ma se volete comunque necessaria, è che alla luce di quello che ho detto finora, senza le donne la resistenza non sarebbe stata assolutamente in grado di operare. E le donne non sono una parte sussidiaria o di contorno o di appoggio e basta, come è stato spesso detto, ma sono una parte essenziale e rilevante del movimento di liberazione. Riprendendo il filo delle considerazioni che ho cercato di fare sulla storiografia, mi è un attimo necessario adesso per vedere nel dettaglio quella riferita alle donne resistenze. All'inizio dei primi anni successivi al conflitto, passa, diciamo così, l'interpretazione che le donne si siano limitate sostanzialmente a contribuire alla resistenza. Torniamo a quell'idea di prima, della resistenza militare, di un esercito, eccetera. Il loro ruolo viene interpretato come sussidiario, come non del tutto consapevole, orientato al sacrificio. Forse l'immagine, diciamo il testo di riferimento, che anche qui non è un'opera storiografica, non so perché, ma oggi mi vengono in mente solo romanzi, è quello di Renata Viganò dell'Agnese va a morire, tanto per intendersi. A partire però dagli anni 70 c'è un cambiamento di paradigma sull'interpretazione del ruolo delle donne nella resistenza. Che vede appunto le donne come parte integrante di questo movimento. Anche se poche combattono, e questo viene specificato, si riconosce loro un ruolo determinante che ha conseguenze molto importanti sull'emancipazione delle donne e sui ruoli che esse hanno rivestito durante la transizione tra guerra e dopoguerra e anche nel periodo successivo. È una stagione questa di nuovi studi sul fascismo, quella che comincia negli anni 70, molto importante, ma che in qualche modo strizza l'occhio, diciamo così, o si intreccia al movimento femminista degli anni 70, che è molto più forte, che vedremo tra qualche lezione. In questo modo si intrecciano memorie e testimonianze e ne viene fuori uno spaccato della resistenza più complicato, ma sicuramente di una resistenza, diciamo così, meno imbalsamata e sicuramente molto meno retorica. A partire dagli anni 90, invece, con ovviamente il mutato clima politico di quegli anni e quant'altro, si comincia a ripensare a nuovi criteri per definire quelle che sono le attività della resistenza. L'ho già citato in precedenza, penso al libro di Pavone, Una guerra civile, saggio storico sulla moralità nella resistenza, che è una pietra miliare ovviamente per interpretare tutto questo complesso scenario. Anche se Pavone, a dire la verità, non è che ne parla molto, non parla molto di donne nel suo libro. Però Penso a un altro testo importante dei primi anni 2000, mi pare 2004, e poi ristampato nel 2006, eccetera, che è quello di Santopeli, La Resistenza in Italia. Andrebbero letti anche i saggi del libro di Peli, La Resistenza Difficile. Ma questo per dire che anche Peli non tratta all'inizio moltissimo la questione femminile e ne fa un'integrazione nell'edizione successiva che fa del volume. Importante però che la categoria storiografica che si viene a formulare in questi anni, a partire dagli anni 90, guardando appunto al ruolo delle donne nella resistenza, è quella della resistenza civile, ovvero a quelle azioni che non comprendono il combattere in armi, ma sono comunque delle opposizioni forte, nette, radicali anche, al fascismo e all'occupazione tedesca. Implicano queste forme di resistenza civile il fatto di non volersi sottomettere o di difendere la società civile, di tenerla insieme. Si tratta di forme di organizzazione assolutamente fluide o forme di ribellione che sono molto spesso diversificate rispetto alle strutture militari e politiche delle formazioni partigiane. Due testi di riferimento possono essere il libro della Semmelin, Senza armi di fronte a Hitler, La resistenza civile in Europa, 39-43, edita da Sonda, oppure la già citata Anna Bravo con Anna Maria Bruzzone, In guerra senza armi, storie di donne, 40-45, edita da La Terza nel 95. Con scarsissima umiltà vi cito anche una cosa che ho scritto io e che riguarda un episodio di resistenza civile avvenuta a Tolmezzo in seguito contestualmente ai funerali di un partigiano. Che si intitola Sfidare il nemico senza armi e che caricherò se qualcuno volesse approfondire questo tema e specificatamente un episodio accaduto in regione. Se qualcuno volesse approfondire, appunto, lo carico tra i materiali. Per uno sguardo invece d'insieme sulla condizione femminile durante il conflitto e sulle rappresentazioni della donna nella guerra e nella resistenza, i volumi anche qui non mancano assolutamente. Sempre tra i materiali vi citerò una bibliografia essenziale con alcune delle opere che secondo me possono essere più rappresentative. Andando un po' velocemente, ora vi cito solo le autrici, gli autori, da Patrizia Gabrielli, La pace e la mimosa. Michela Ponzani, Guerra alle donne, partigiane, vittime di stupro, amanti del nemico, e Donne e guerra, e Storia delle donne in Occidente. Ma i riferimenti bibliografici, appunto, li trovate sui materiali. Per quanto riguarda invece la Donne e Resistenza in Friuli Venezia Giulia, mi fa obbligo citare alcuni degli ultimi lavori pubblicati dall'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione del Friuli Venezia Giulia, sotto la guida appunto di Anna Vinci, e il testo uscito, mi pare nel 2016 o 2017, si intitola Il difficile cammino della resistenza di confine, nel quale appunto vengono ripercorse quelle che sono le specificità della resistenza in Friuli, nella Venezia Giulia, e del ruolo specifico che hanno avuto le donne in questo senso. Vanno poi citati i lavori di Silvia Bon, di Anna Di Gian Antonio, di Chiara Fragiacomo, di Marina Rossi. E per quanto riguarda invece l'esperienza friulana e delle donne nelle repubbliche partigiane, citerei il lavoro di curato da Buvoli, La Repubblica Partigiana della Carnia e dell'Alto Friuli, nella quale c'è un saggio appunto dedicato al ruolo delle donne in quell'esperienza. È stato da poco pubblicato un breve filmato che che dà alcuni spunti di riflessione sulla resistenza delle donne in regione, redatto da Anna Di Gian Antonio, e anche di questo vi metterò il link sui materiali. Ultima cosa per questa sezione riguarda alcune immagini che io ho messo sulla cartella, ma altre ne potete trovare consultando, ad esempio, l'archivio storico dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia di Udine, che con i vari filtri di ricerca vi può dare anche un bel campionario di immagini fotografiche riferite anche alle donne che si sono impiegate nella resistenza.